Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina mattinata insieme abbiamo il piacere di avere in collegamento la professoressa Anna Maria Ferrari, docente di storia dell'arte al liceo classico Cairoli di Varese, docente di didattica della storia dell'arte all'Università Cattolica di Milano. Grazie di essere con noi, Anna.
Buongiorno a tutti.
Bene, e con lei parliamo di San Vittore, perché proprio oggi è San Vittore, patrono della città, e quindi cerchiamo di conoscere meglio chi è San Vittore e conoscere la storia di San Vittore. E allora chi è questo San Vittore che noi vediamo rappresentato su un bel cavallo bianco in una vetrata della Basilica di San Vittore? Da dove viene questo Vittore?
Allora, noi lo vediamo rappresentato a cavallo come un cavaliere e la sua iconografia risale in questa tipologia al 300, ma in realtà è un soldato romano che viene da molto lontano, aveva la pelle scura, veniva dal Nord Africa ed era al servizio dell'imperatore Massimiano come tanti altri soldati cristiani. È martirizzato con i compagni di avventura e sventura, cioè Naborre e Felice, perché è cristiano. E quindi l'imperatore Massimiano aveva già iniziato una sorta di grande epurazione dei soldati di fede cristiana. Costoro potrebbero salvarsi sacrificando agli idoli, ma si rifiutano e San Vittore fugge presso il circo di Milano. Non dimentichiamoci che Milano in quel momento è capitale dell'impero romano, ma viene arrestato nuovamente, viene torturato e poi ucciso, però non è ucciso a Varese, è ucciso con Naborre Felice a Lodi, perché questo deve essere un monito per la comunità di Laus Pompeia, cioè Lodi, è una comunità che era molto cristiana, molto fiorente, e quindi la loro morte doveva essere qualcosa di assolutamente esemplare.
E quindi questo vuol dire che è stato martirizzato, e questo martirio fu un segno per tutta la comunità cristiana anche di Milano?
Sì, anche di Milano, perché in realtà, e qui c'è il colpo di scena, che cosa succede? Il vescovo di Milano si affretta ad andare a recuperare il corpo che era stato lasciato volutamente insepolto proprio come estremo disprezzo. E quando arriva l'arcivescovo di Milano a Lodi a recuperare il corpo, vede un miracolo che tra l'altro è raffigurato proprio nella nostra Basilica di San Vittore, nel coro dietro l'altare, e cioè il corpo è conservato perfettamente e vegliato da alcune fiere che in realtà si sono ben guardate di divorarlo. Allora Materno prende il corpo e probabilmente la morte è avvenuta nel 311, lo porta a Milano. Lo porta a Milano, dove viene sepolto separatamente dai due compagni. Cioè lui viene sepolto in un bellissimo edificio, in un edificio che adesso ha un aspetto bellissimo, è il famoso sacello di San Vittore in Ciel d'Oro. Mentre invece i compagni vengono seppelliti in un altro edificio, che è dove sorgerà la chiesa dei Santi, la Basilica Ambrosiana dei Santi
Naborre
e Felice. Siamo nella zona, una zona esterna alla cinta muraria della città, dove Ambrogio nel IV secolo, anni dopo, circa 70 anni dopo, farà costruire la famosa Basilica Martyrum, che ospita i corpi di altri due martiri, cioè Gervaso e Protaso. Tra l'altro San Vittore in Ciel d'Oro l'ho rivisto recentemente con una mia classe del liceo, sono andata lì in visita guidata col mio collega di religione ed è stata veramente una riscoperta. Non mi ricordavo questo gioiello così bello, è molto piccolo, molto discreto, tra l'altro l'aspetto all'esterno è anche molto spoglio. Se si entra in Università Cattolica dall'ingresso di Largo Gemelli si vede questa piccola abside molto modesta. Poi all'interno c'è questa bellissima cupola scintillante di tessere di mosaico su fondo oro. E c'è proprio il nostro Vittore che tiene uno staurogramma, cioè una croce, che rimanda al palo su cui è stato crocifisso Gesù, cioè il palo verticale, no, rispetto all'insieme della croce. e il suo busto è circondato da una bellissima corona costituita da spighe e da frutti, che rappresenta il tempo e la stagione che sono vinte, diciamo, il tempo dell'uomo che è vinta dall'eternità, della gloria di Vittore che è in cielo. E devo dire che anche i miei alunni sono rimasti veramente colpiti dal vedere una cosa che non si immaginavano di trovare lì. Noi tutti entriamo magari nella Basilica di Sant'Ambrogio e ignoriamo che vicino all'altare, sulla destra, c'è l'ingresso a questo piccolo sacello.
Quindi il rapporto con Sant'Ambrogio è un rapporto molto intenso.
Molto stretto, e tra l'altro Sant'Ambrogio, che è nominato vescovo nel 374, prima faceva tutt'altro mestiere, diciamo, era un governatore, era un funzionario imperiale, viene dal nord, è un tedesco, viene da Treviri. Appena diventato vescovo, quando muore il fratello Satiro, fa seppellire proprio vicino alla tomba di San Vittore questo fratello amatissimo. Quindi è un legame molto 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 stretto, e diciamo che questo legame è così forte che lui, Sant'Ambrogio, scriverà anche un famoso inno, dedicato proprio a Vittore, Naborre e Felice. E diciamo che le chiese, quando c'è nel territorio della diocesi di Milano c'è una chiesa dedicata a San Vittore, vuol dire che questo culto è antichissimo e la fondazione della chiesa è veramente, come dire, agli albori del cristianesimo. Quindi diciamo, vuol dire che se abbiamo un San Vittore a Varese, abbiamo tanti altri edifici in provincia, è perché qualcuno ha fondato questa chiesa proprio quando il cristianesimo muove i suoi primi passi sul territorio con i primi edifici architettonici dopo la liberalizzazione del culto, famoso editto del 313 di Costantino.
Quindi il culto di San Vittore si diffonde immediatamente anche nella nostra zona, perché a Varese abbiamo ben due basiliche, di cui parleremo dopo aver ascoltato un po' di musica, perché siamo in diretta, siamo in radio, e quindi ringraziando la professoressa Anna Maria Ferrari che ci sta appunto introducendo alla conoscenza di questo San Vittore che spesso i varesini conoscono, ma che forse la pena riproporre in modo tale che capiscano l'importanza di questo patrono della città. Siamo in collegamento con la professoressa Anna Maria Ferrari, docente di storia dell'arte al liceo classico Cairoli di Varese. Grazie di essere con noi. Stiamo parlando di San Vittore, di cui oggi celebriamo la festa. Vediamo di cercare di capire, Anna Maria, come si è questa chiesa, queste chiese di Varese, ma soprattutto la Basilica, è dedicata a San Vittore. Cerchiamo di conoscerla meglio.
Allora, l'aspetto attuale della Basilica è sicuramente quello dato tra 500 e 600, quindi non abbiamo resti dell'edificio che sicuramente era in piedi in età romanica. A dimostrazione di questa cosa, del fatto che ci fosse un edificio edificato sicuramente in età, come dire, che aveva un aspetto romanico, c'è l'attivo battistero di San Giovanni, che possiamo dire, usando parole dantesche, è il nostro bel San Giovanni. L'aspetto attuale è quello che è stato dato, dicevo, tra 5 e 600, dopo che San Carlo Borromeo viene in visita pastorale e promuove, come dire, un ampliamento dell'edificio che deve essere più ampio e per ospitare una popolazione che sicuramente ha bisogno di un edificio di culto più adeguato. Per quanto riguarda però le reliquie del passato, più remoto, mi piacerebbe ricordare due immagini della Madonna, che sono quell'affresco con della Madonna che regge in mano Gesù Bambino, che tiene in grembo Gesù Bambino, che è nell'altare del Rosario, che si trova nel transetto a sinistra della Basilica. E poi l'altra come dire, reliquia dell'edificio più antico, del culto più antico, è sicuramente costituito dalla nostra Madonna Addolorata con Maria appunto tenuta sorretta da due pie donne. E la cosa bella è che queste due immagini furono protagoniste di miracoli.
Ce li puoi raccontare? Come sembra interessante tutto questo?
Sì, perché se ne è persa un po', secondo me, la traccia, e abbiamo riportato alla luce queste cose grazie anche a un bel libro di Chiara Zangarini, che ha avuto il grande merito di riportare l'attenzione su una delle due immagini, in particolare proprio quella della Madonnina. La Madonnina che noi vediamo a sinistra è incorniciata dai noti tondi del rosario del Morazzone, ma la sua storia è particolarmente affascinante. Era successo che nell'ultimo quarto del Cinquecento San Carlo aveva detto che una piccola cappelletta andava ampliata, e andava ampliata una nicchia nella cappelletta che era quella di San Bernardo. L'operaio che mise mano a questi lavori trovò sotto la parete, vicino alla nicchia, un affresco della Madonna col bambino. Non osò distruggerla e la ricoprì di calce. Anni dopo, circa 20 anni dopo, nel 1596, questa calce crolla e appare questa Madonnina, che sotto i calcinacci comincia a far parlare di sé, perché davanti a questa immagine avvengono delle miracolose guarigioni che, come dire, sconvolgono, turbano, emozionano, no? la popolazione varesina. Ed è per questa ragione che quell'affresco lì venne staccato, probabilmente scalpellato tutto intorno, probabilmente inserito in una grossa cornice di legno. Oggi diremmo, con un termine tecnico, venne fatta una specie di stacco, letteralmente si dice a massello, e venne trasportata questa Madonnina da incastonare nella nuova cappella dedicata al Santo Rosario. Quindi è bello vedere, no, questa idea di, davanti a questa emozione, di questa, come dire, di questi miracoli inaspettati, il fatto di voler conservare come reliquia del passato, ma anche, come dire, segno di una fede assolutamente presente e contemporanea, questa immagine.
Ricordiamo sotto questo altare questa battaglia di Lepanto, un mio nipote mi ha detto: ma che cosa vuol dire, nonna, quella cosa? E ho detto, ma non sapevo
allora,
rispondere.
Questa è una storia affascinante su cui bisognerebbe fare 20.000 puntate. Allora, siamo all'interno della cappella della... Allora, spiego una cosa velocissima: la preghiera del Rosario, secondo la tradizione, è stata inventata da San Domenico come arma, diciamo, della fede, per difendere la fede dalle eresie, e come arma, tra virgolette, arma per modo di dire, ovviamente, ma un'arma immateriale, per combattere le eresie degli albigesi. Tant'è vero che c'è una tela di San Domenico in questa cappella che riceve il rosario dalla Madonna. Ma la cappella della vicenda della Madonna di Lepanto è molto, della Madonna del Rosario e della Battaglia di Lepanto è molto, molto affascinante. Il 5 ottobre del 1571, nel Golfo di Patrasso, si scontrarono due flotte. Quella raccolta grazie anche al Papa e soprattutto a Venezia della flotta cristiana, chiamiamola cattolica, che si contrappone a quella turca che allora impazzava nel Mediterraneo, che si era i turchi si erano resi responsabili l'anno prima nella città di Famagosta di una vicenda terribile: avevano scuoiato vivo il governatore della città, Marco Antonio Bragadin, un evento tragico, drammatico e, come dire, pazzesco, che aveva sconvolto la cristianità e dato un po', come dire, un impulso al voler unire le forze per opporsi a questa come dire, avanzata dei turchi nel Mediterraneo. E si racconta che il Papa abbia fatto suonare a mezzogiorno le campane e abbia chiesto l'aiuto della Vergine, e la battaglia, che era molto difficile, fu vinta dalla flotta cristiana. E a quel punto la Madonna Auxilium Christianorum venne vista come la patrona dei cristiani che si erano opposti a questo dilagare dei turchi nel Mediterraneo, e venne poi istituita la festa della Madonna del Rosario, che cade proprio il 7 ottobre. Il pannello che dicevi tu venne poi scolpito, il pagliotto, diciamo, in legno dipinto e dorato dal Bernardino Castelli, che poi ha lasciato delle altre opere molto belle in San Vittore. Una poi, caso curioso, non è più in San Vittore, ma è stata spostata altrove, ma ne parleremo poi. Poi ci sarebbe la Madonna Addolorata,
ecco, sì.
Se vuoi ti racconto
sì.
Facciamo, il numero delle candele.
Diciamo una. Che è una cappella davvero a cui un simulacro, insomma una statua a cui sono devotissimi i varesini. Tu vedi sempre gente davanti che prega davanti alla Madonna Addolorata, sì, e che mette lumini, ecco.
Esatto, infatti il numero, come dire, delle candele lì davanti è indizio anche, come dire, di una continuità del fatto di affidarsi nel momento del dolore, della prova, proprio alla Madonna, che è stata, come dire, addolorata, sembrava vinta dal dolore sotto la croce di Gesù. Però anche la Madonna, quel gruppo del ligneo della Madonna Addolorata, tra l'altro un pregevolissimo gruppo ligneo che è stato attribuito dagli studi un po' di anni fa alla bottega da Corbetta, una bottega molto attiva a Milano, che ha fornito tantissime sculture lignee, anche per esempio al santuario di Saronno. Questo gruppo della Madonna Addolorata non era lì, in origine era, come hanno dimostrato gli studi del recupero anche della memoria di questi culti, da studi fatti da Paolo Viotto, questa Madonna faceva parte di un molto compassionevole calvario, cioè era posta nel presbiterio, una specie, come dire, di ricostruzione del calvario, e c'erano altre statue, cioè c'era Cristo, c'erano i due ladroni. Quindi era una specie di anticipazione delle cappelle del Sacro Monte di Varese. A un certo punto cambiano i gusti, si sa, cambiano le mode, e forse per anche rivedere la risistemazione dell'edificio interno, come della riqualificazione, diremmo oggi, del rimodernamento anche dell'apparato decorativo, nel 1678 pensano bene di fare una grande processione per la città, e di trasportarla lì a pochi passi nella chiesetta di San Lorenzo. La chiesetta di San Lorenzo è quella che è praticamente di fronte alla una valigeria che è lì vicino, è a un negozio, mi sembra, di cibi etnici. Oggi non è più un edificio di culto. Fatto sta che quando spostano la Madonna avviene un miracolo, cioè tantissime persone vedono nel cielo splendere tre stelle luminosissime, e questa cosa è chiaramente un'apparizione miracolosa. E siccome sono poi tre stelle luminosissime, vengono associate alle tre statue che evidentemente forse non vogliono essere spostate o relegate nella chiesetta di fianco. A quel punto si ritorna sui propri passi e si decide di spostare la Madonna per poi riqualificare completamente il presbiterio, ma si decide di metterla nella cappella di patronato della famiglia Dralli, dove ancora oggi la troviamo adesso. E il ricordo del miracolo vengono messe con le tre stelle bellissime che scintillano, che sono, come dire, una memoria di quel miracolo del 1678.
Bene, ti ringrazio appunto di questo racconto bellissimo. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi continueremo a parlare con la professoressa Anna Maria Ferrari. Con noi in collegamento Anna Maria Ferrari, che ringrazio sempre per il contributo che ci sta dando nel conoscere, nella conoscenza, soprattutto interessantissimo questo delle due Madonne, dei miracoli che esse hanno compiuto, la Madonna addolorata e la Madonna invece che poi è stata incorniciata dal Morazzone. Anna Maria, ci sono altre opere importanti, stiamo parlando della Basilica di San Vittore, che è la basilica centrale della città di Varese, di riferimento per tutti i varesini. Ci sono altre opere importanti su cui soffermarci?
E anche qui c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Mi vengono in mente, per esempio, mi viene in mente la messa di San Gregorio del Cerano, che è nella prima cappella a destra, oppure l'intervento del Morazzone, oltre che nella Cappella del Rosario, anche nella Cappella con la Maddalena e il Noli Me Tangere. Mi viene in mente anche una cosa che forse non tutti sanno, un pezzo di San Vittore trasmigrato altrove, nel senso che il bellissimo altare di Bernardino Castelli, dell'ultimo quarto del Seicento, non lo vediamo in San Vittore, perché quando si decide di, come dire, anche qui di nuovamente riqualificare il presbiterio, quest'altare scintillante di legno rivestito d'oro e policromo è finito nella chiesa di San Giorgio a Vimo Superiore, quindi un pezzo di San Vittore è finito là, e l'altare che noi vediamo, che è quello del settecentesco, è completamente in marmo e finisce un pochino per nascondere gli affreschi del coro con il martirio di San Vittore, il rinvenimento e la decapitazione di San Vittore e il rinvenimento del suo corpo vegliato dalle fiere ad opera dell'arcivescovo materno. Piccola cosa, il martirio di uno dei supplizi a cui fu sottoposto, secondo la tradizione, fu quello di Versagli del piombo fuso sul corpo, prima poi della sua decapitazione. Però mi verrebbero in mente anche le cappelle volute dalle confraternite, un aspetto che secondo me meriterebbe di essere raccontato.
Raccontalo, abbiamo tempo allora, per poterlo sentire.
Allora, le confraternite era una cosa assolutamente, come dire, bella della tradizione cristiana, che è una storia che mi ha molto affascinato. Allora, erano associazioni di laici che innanzitutto facevano mutua assistenza. Teniamo presente che non c'erano, diciamo, le pensioni di invalidità, pensiamo oggi alla tragedia dei morti per incidenti sul luogo di lavoro, no? Non c'erano le pensioni, e quindi questi laici si riunivano in queste società, diciamo, diremmo oggi di mutuo soccorso, usando un termine ottocentesco, che intervenivano per sostenere gli orfani e le vedove nel caso, come dire, di morte del confratello, oppure anche di aiuto nel caso in cui il confratello si fosse ammalato. Però facevano poi anche opere di misericordia, no? Le famose opere di misericordia corporale della nostra tradizione cattolica, cioè dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, ospitare i pellegrini, seppellire i morti. E poi ancora una cosa affascinante, erano grandissime committenti di opere d'arte, quindi bellissima questa cosa, che allora nessuno di noi verrebbe in mente di immaginare una Proloco di oggi o un'altra associazione che si occupa di beneficenza, che arreda e illustra e fa illustrare la sede, le pareti della propria sede con opere d'arte. E invece un tempo lo facevano. Penso al caso notissimo di, forse i più conoscono, della famosa scuola di San Rocco a Venezia, per cui un grande pittore, Jacopo Robusti, più noto come il Tintoretto, lavorò praticamente gratuitamente per una vita, realizzando più di 50 tele che ornano le pareti, con grandi tele che ornano le pareti del piano inferiore, della sala dell'albergo, della sala del capitolo, Forse perché qualcuno ha pensato che nessun membro della sua famiglia era stato portato via dalla peste, non lo sappiamo, però per un compenso alla fine, poi probabilmente faceva pagare i materiali, ecco, per un compenso assolutamente irrisorio, ma per tutto il resto gratuitamente, per tutta la vita lavora a questo, per la, adornare questa meravigliosa sede che oggi impropriamente chiamata la Cappella Sistina di Venezia, ma che vale la pena di andare a visitare. Ma anche a Varese le confraternite commissionavano.
Ecco, possiamo contestualizzarli in che periodo, professoressa Ferrari?
Allora, siamo tra la fine del Cinquecento, anzi anche se le confraternite, una confraternita molto interessante che è quella di Santa Marta, nasce addirittura nel 1488. Poi saranno attive per tutto il 600 e a fine del 700 verranno fatte soppresse e verranno chiuse dal famoso imperatore sacrestano Giuseppe II, il figlio di Maria Teresa d'Austria, perché non andava bene che, come dire, la devozione si occupasse anche di cose, come dire, la cura degli ammalati, no, doveva essere, tra virgolette, oggi diremmo impropriamente, lo Stato a occuparsene, e quindi queste confraternite vennero soppresse, diciamo anche un'altra cosa, i loro beni incamerati. Mi piacerebbe parlare di una confraternita, per esempio quella di Santa Marta, che poi venne chiamata anche di San Giovanni de Collato. Bene, questa confraternita qua si occupava dei carcerati, cioè degli ultimi diremmo oggi, e andava a dare loro il conforto anche quando si trattava di condannati a morte. Quindi un gesto di grande pietà, diremmo oggi inclusivo, ecco. E loro sono quelle che hanno commissionato la Cappella di Santa Marta, che è opposta a quella del Rosario, e dove c'è una pala ad altare, probabilmente una copia, forse più che una replica, del Petrazzano, il maestro di Caravaggio, è una deposizione di Cristo nel sepolcro, e affreschi sulle pareti che parlano delle vicende di, per esempio, di Santa Marta e in parte della sorella Maddalena. Però ci sarebbe anche quella del Rosario, la confraternita del Rosario era molto, tra virgolette, inclusiva anche lì, perché tra l'altro era sia maschile che femminile, e si dedicavano a una pratica molto semplice, che era quella della preghiera del Rosario, che è chiamato un po' il salterio degli illetterati, cioè tutti potevano dire il Rosario anche chi era analfabeta, non doveva necessariamente leggere su un libro di preghiere. E questi sono quelli che hanno commissionato appunto quel capolavoro di Morazzone, che è appunto la cappella attorno a, dicevamo, la Madonnina staccata a Massello con i toni del Rosario e le vicende di due grandi dipinti e altre scenette più piccole con la storia di Maria. Tra l'altro queste confraternite ci danno anche un'idea, come dire, di come la fede si accompagni sempre, come dire, un aspetto, abbia una dimensione collettiva, corale, e venga vissuta coralmente, non soltanto, come dire, individualmente, ecco, e la fede si fa opere, ecco.
È una fede di popolo, insomma, ecco. E il popolo cristiano, l'abbiamo visto poi anche per la costruzione del Sacro Monte, delle cappelle del Sacro Monte di Varese. Ma diciamo che vale la pena entrare anche in Basilica di San Vittore e pregare e conoscere anche queste cose, la ricchezza di questa bellissime. Come dire, soprattutto questa Madonnina del Morazzone, cioè circondata incorniciata dal Morazzone. Io vedo che alla fine delle celebrazioni liturgiche, nel momento in cui si canta un'Ave Maria, ci si rivolge a questa Madonna, ecco, mi colpisce questo da parte di tutto il popolo, cioè è come se chiedessero a lei un aiuto. Allora, abbiamo ancora parecchi minuti, Anna Maria, per cui possiamo parlare anche di altre chiese di Varese, a cui una chiesa, quella di Casbeno, dedicata a San Vittore. C'è qualche ancora segno della presenza di San Vittore o di...
Beh, San Vittore abbiamo, a proposito di San Vittore, del culto di San Vittore sul territorio, mi viene in mente la Basilica Arcisate dedicata a San Vittore. Oggi ha un aspetto cinquecentesco, ma ha di fianco un battistero di fondazione paleocristiana. Oppure sarebbe bello andare a vedere, non so, a Brezzo di Bevero, la collegiata, un edificio romanico, c'è un ciclo di affreschi con storie di San Vittore, ovviamente rappresentato come un guerriero medievale. Oppure potremmo fare un salto a vedere la basilica romanica di Arsago Seprio, che ha di fianco un bellissimo battistero. Quindi diciamo San Vittore è legato certamente a degli edifici che hanno segnato la storia religiosa del nostro territorio. Poi ci sarebbe anche la Basilica di Casbeno, che ha un aspetto molto, come dire, più recente. La Basilica di Casbeno però conserva al suo interno, anche perché è stata diciamo rifatta tra 800 e 900, ha un aspetto oggi neorinascimentale, ha però una curiosa, come dire, reliquia del passato anche lei, e cioè entrando nella basilica dalla porta di destra, e si entra nella navata destra, e su un piccolo pilastrino c'è una reliquia antichissima, è un affresco che è stato restaurato un paio di anni fa, che rappresenta una Madonna col bambino, che è stato anche che lì staccato un pochino maldestramente da una piccola cappelletta affrescata, oggi viene utilizzata come luogo in cui ricoverare gli attrezzi e altre cose utili, ma in realtà questa piccola primitiva cappelletta di Casbeno ospitava questa Madonnina. Quando hanno deciso di edificare il nuovo edificio, cambiandone l'orientamento, la gente voleva comunque che tenersi questa immagine della cappelletta ormai tra virgolette negletta, diremmo oggi, e quindi tanto ha fatto tanto ha detto, per cui è intervenuto una persona che forse un po' maldestramente ha applicato questa volta degli strati delle tele con della colla, probabilmente con la base di farina, ha scalpellato tutto intorno l'immagine di questa Madonnina e l'ha trasportata all'interno di una cornice lignea proprio su questo pilastro di destra. Quindi diciamo quindi la Basilica di San Vittore a Casbeno, anche se ha questo aspetto tra virgolette così moderno, così anche eclettico nello stile, mantiene come San Vittore una traccia della devozione più antica. Questo è assolutamente affascinante. Quando entriamo forse non ci facciamo caso, ma anche lì c'è una piccola gemma del passato, ecco.
Bene, ancora un po' di musica e poi avremo ancora un po' di tempo per le conclusioni. Stiamo parlando con la professoressa Ferrari, storica dell'arte, molto famosa a Varese. Ringrazio davvero di cuore per il contributo che ci hai dato, ma dobbiamo arrivare a delle conclusioni. Innanzitutto mi ha interessato molto il fatto che della presenza di queste confraternite in città, in cui tu dicevi c'è una committenza che è dal basso, dal popolo, insomma la gente sì, partecipava, ecco.
Sì, la cosa bella che sta venendo fuori anche per esempio dagli studi sul Sacro Monte è che noi siamo portati a immaginare una committenza dall'alto e come dire un'organizzazione a livello come dire gerarchico, per cui l'arcivescovo, poi che so il clero opera delle scelte e l'artista esegue quanto, come dire, commissionato. In realtà la cosa è molto più complessa. È vero, ci sono gli interessi degli interventi delle grandi famiglie nobili o piuttosto che del prevosto di turno, ma molto spesso l'arte, come dire, nasce anche da un impulso dal basso, quindi in realtà bisogna, come dire, rivedere anche un po' la storia sociale della religiosità dell'epoca. Noi abbiamo una visione molto, come dire, padronale anche della committenza, in realtà non fu sempre così, e questa dimensione, come dire, anche comunitaria si esplicava in varie forme. Per esempio le famose processioni popolari che percorrevano la città. Abbiamo citato questa processione in cui hanno cercato di spostare la Madonna Addolorata e di relegarla in San Lorenzo, ma c'è un'altra processione bellissima che è stata in auge fino al 1831, se non ricordo male. Si trattava della famosissima processione del Venerdì Santo, chiamata la processione dell'Entierro. Ovviamente l'origine è quella di una devozione nata in Spagna, molto diffusa in Spagna. Sostanzialmente si trasportava la figura di un Cristo in ligneo per la città. Immaginiamo una processione che era fatta con i segni delle confraternite, quindi stendardi, paramenti liturgici, bastoni processionali con insegne e quant'altro. E questa processione aveva però il fulcro in un momento molto bello, che era quello di togliere il Cristo dalla croce, questo crocifisso ligneo, ripiegare le braccia lungo il corpo, e quindi è un crocifisso che ha le braccia snodabili, e poterlo portare appunto in processione, togliendolo dalla croce e poi deponendolo in un sepolcro.
Quindi, era un Cristo di legno?
È un Cristo ligneo, sì, che è conservato, per chi non lo sapesse, entrando nella navata di destra della Basilica di San Vittore, sotto la bellissima tela del Cerano, c'è questo Cristo dell'Entierro. Se voi lo guardate bene, noterete che all'altezza delle spalle c'è questa, un po' camuffata adesso dallo stucco, c'è questo snodo. Tra l'altro è lo stesso tipo di dispositivo che c'è nel famosissimo crocifisso che Donatello eseguì per Firenze, per i francescani, e un crocifisso che era dotato di questo meccanismo proprio perché dalla croce venisse tolto e accompagnato, diciamo, al sepolcro. Quindi questa processione dell'Entierro doveva comunque coinvolgere tutta la popolazione cittadina, una sorta, come potremmo dire, di sacra rappresentazione collettiva, no? In una dimensione che, ripeto, era quella di una di vivere insieme il momento della passione di Cristo, no? Io dico sempre che i più grandi pezzo che ho preso a dire l'ultima lezione che faccio con i miei alunni che accompagnano la maturità, che poi lascio liberi, come dire, di uscire dal liceo, dico che i grandi momenti in cui si stabiliscono ponti tra gli uomini, a mio avviso, sono quelli del dolore più devastante, ma anche quello della condivisione della bellezza più deflagrante, più commovente. E quindi dividere il momento del dolore, ma anche poi condividere il fatto di, per esempio, accompagnando il corpo di Cristo morto, oppure accompagnando collettivamente un defunto al Camposanto, ma confortando i familiari, oppure ancora contemplando insieme qualcosa di estremamente affascinante e bello, stabilisce dei ponti, dei legami fortissimi tra le persone. E diciamo che l'arte nell'ambito della cultura cattolica ha esaltato e, fatto condividere questi momenti.
Non era elitaria, era un'altra comunitaria.
Sì, questa dimensione in cui come possiamo dire, carità e arte, fede e bellezza si uniscono, si coniugano perfettamente, una dimensione che forse oggi si è un pochino persa, nel senso che magari guardiamo un po' distrattamente queste opere come se fossero quelle della galleria di un museo, quindi andiamo a cercare la targhetta, chi le ha fatte, quando, quante stelline hanno, quante like possono prendere le immagini su Facebook, quanti cuoricini su Instagram. In realtà era qualcosa di molto diverso un tempo, e sarebbe bello restaurare questa dimensione anche nella memoria collettiva. Quanti entrano in San Vittore non sapendo qual è la storia che c'è dietro, no? La storia di una comunità che ha lasciato delle tracce perché rimanessero nella nostra memoria visiva, ma anche in qualcos'altro, no? Qualcosa di più profondo, appunto di più collettivo, che deve essere più condiviso e restaurato nella memoria.
Non so come ringraziarti veramente di quello che ci hai detto, del tuo contributo. Direi proprio che valga la pena entrare in San Vittore non solo a pregare, ma gustando queste opere che ci aiutano ancora di più a meditare, no? E a cogliere la dimensione del sacro e la dipendenza dal Signore. Mi farebbe piacere che molti andassero anche a vedere il coro di San Vittore con gli affreschi del Ghisolfi, che peraltro nessuno vede mai se non quelli che, ecco, bisogna andare apposta. Ringrazio davvero di cuore la professoressa Anna Maria Ferrari, anche perché in questi giorni abbiamo avuto appunto una ripresa, un tentativo di, come dire, di dare, festeggiare davvero San Vittore attraverso dei gesti più che altro, un musical, un recital, proposte musicali. Ecco, potremmo invece pensare anche a delle proposte artistiche che rimangano poi nel tempo.
Noi siamo un po', come dire, figli della cultura dell'effimero, ecco. Mentre in realtà ci vorrebbe forse qualcosa, un segno più tangibile che resti nel tempo.
Bene, ieri bellissimo il concerto della Requiem di Fauré, e oggi ridiciamo ancora quanto sia importante per la città di Varese, quanto sia importante per tutti noi la figura di San Vittore, che poi è una figura ancora così a noi attuale, che ci aiuta ad essere ancora di più credenti in un momento in cui le guerre divampano ancora. Pensare che un soldato si possa convertire, beh, insomma, chiede anche a noi una modalità diversa di essere credenti. Grazie ancora di nuovo, veramente.
Grazie a voi per l'attenzione.
Ecco, grazie
a tutti. E buona giornata.
E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Risentirete questa conversazione su un podcast di Radio Missione Francescana. Grazie ad Enrico per la regia.